Martedì 14 novembre, buongiorno da Alessio Nannini, benvenuti a Radio Zainet, la trasmissione che mette in collegamento studenti e scuole che aderiscono al progetto Zainet. Naturalmente il benvenuto anche qui al mio fianco, al mio fido scudiero Valentino, ciao.
Salve, buongiorno a tutti.
Poi siamo naturalmente in attesa di avere ospiti anche i ragazzi come facciamo ogni giorno, ma prima Valentino ricordiamo che cos'è Zainet.
Beh, Zainet è sicuramente la nostra rivista scritta da tutti gli studenti per gli studenti. Ogni mese la potrete trovare in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia.
Bene, allora oggi parleremo di ambiente, lo faremo preoccupandoci di quello che è successo lo scorso 5 novembre, ovvero il blackout che ha lasciato al buio buona parte dell'Europa centrale, anche qualche regione qui nel nord Italia, e parleremo naturalmente anche di energia rinnovabile, insomma parleremo di ambiente anche dando uno sguardo alle previsioni del rapporto del WWF, che ha affermato che nel 2050 le risorse su cui si basa il nostro sistema, insomma l'umanità, verranno a mancare. Ma prima naturalmente ringraziamo anche Marcello Prisco, che è il nostro tecnico e che ci aiuta come ogni puntata, e diamo a lui la linea per il primo brano di oggi. Si tratta dei Coldplay con un loro successo, The Scientist.
Radio Zainet, la radio che fa scuola. Come up to meet you, tell you I'm sorry.
No, siamo in studio per affrontare il tema di oggi, che è appunto quello dell'ambiente e delle energie rinnovabili. Ci ha raggiunto qui in studio Francesca.
Ciao a tutti.
Che, se non ricordo, frequentavi il liceo Giulio Cesare, sì. Il liceo classico Giulio Cesare, ora frequenti invece
Scienze Politiche alla Luis Guido Carli.
Bene, benvenuto fra noi, come benvenuto è anche l'ospite di oggi, cioè Marco Cattaneo, che è direttore delle Scienze. Buongiorno, benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno.
Allora, come di consueto nella nostra trasmissione, andiamo a sentirci una scheda che ci introduce alle cause che hanno portato al recente blackout in Europa e in generale ci parlerà delle energie rinnovabili.
Se è vero che a ogni sintomo corrisponde un malessere, come dobbiamo interpretare il blackout che lo scorso anno ha coinvolto buona parte dell'Europa continentale? Il rapporto del WWF sullo stato delle risorse energetiche del nostro pianeta può esserci di aiuto, ma da valorare gli allarmi che ci vengono da questa e altre organizzazioni ambientaliste e anche il silenzio che mostrano coloro che hanno sempre osteggiato la causa ecologica parlando di falso problema e allarmismo mediatico. Vale per costoro la formula del silenzio assenso. Ma che fare in concreto? Il problema per noi italiani è duplice. Da un lato c'è la questione per così dire planetaria, cioè la salute del globo e lo sviluppo della tecnologia per le nuove fonti energetiche. Sebbene alcune nazioni del primo mondo accusino pigrizia nell'applicare o nell'accettare le restrizioni contenute nel protocollo di Kyoto, la corsa all'energia eolica e solare è iniziata già da qualche anno. La Germania, non certo famosa per il tepore delle sue giornate, sfrutta i pannelli fotovoltaici almeno 6 volte più di noi. Ed ecco la seconda questione, l'arretratezza dell'Italia. Abbiamo laghi e fiumi, vento e sole a volontà. Tuttavia dipendiamo dai nostri partner europei e da nazioni arabe per riscaldare gli appartamenti e muovere i mezzi pubblici. Il nucleare è un discorso chiuso senza diritto di replica dal referendum del dopo Chernobyl, mentre per ovviare al fabbisogno energetico si torna a parlare di carbone. La sensazione è che seppure si riesca nella difficile impresa di salvare l'ecosistema, ancora più arduo sarà limitare la spesa italiana per l'approvvigionamento energetico. In entrambi i casi, buonanotte a tutti.
Allora, innanzitutto grazie nuovamente a Marco Cattaneo di essere intervenuto oggi in trasmissione con noi. Poi volevo partire proprio dallo spunto che ci ha spinto a realizzare questa puntata dedicata all'ambiente, ovvero il blackout dello scorso 5 novembre, che a noi che siamo qui a Roma non ha riguardato, però ha toccato gran parte della Germania, alcune regioni italiane, insomma il centro Europa in generale. Allora, volevo chiedere a Cattaneo, è un blackout sostanzialmente diverso da quello che colpì tutta l'Italia nel 2003. In quell'anno si parlò di un albero che malauguratamente interruppe, insomma, una serie di collegamenti proprio che riguardavano l'energia, un albero in Svizzera, se non ricordo male. Adesso il caso è differente, vero Cattaneo?
Sì, il caso è differente, ma il problema resta sostanzialmente inalterato, nel senso che il problema è, per quanto ci riguarda in particolare, che ovviamente la scheda era fatta benissimo, e c'è un problema generale, globale, di riscaldamento globale, di sporcare tra virgolette l'atmosfera, continuare a inquinare l'atmosfera con i prodotti, i gas serra, prodotti dei combustibili fossili, e dall'altra c'è un problema di approvvigionamento energetico. Se succedono cose di questo genere, come quest'ultimo blackout, che peraltro appunto ci ha investiti solo in misura minore, però è stato un campanello d'allarme comunque in paesi che all'approvvigionamento energetico hanno sempre fatto molta attenzione, come la Germania, il punto sta proprio nella capacità di essere indipendenti dal punto di vista energetico, cosa che l'Italia non è mai stata e è sempre meno, e tutto sommato dovremmo essere i primi a preoccuparci anche se succede all'estero.
Dottor Cattaneo, buonasera, sono Francesca, volevo chiederle come si sta muovendo l'Italia in questo periodo appunto per far fronte a queste emergenze energetiche.
Purtroppo non si sta muovendo, nel senso che le notizie non sono delle migliori. Con le Scienze abbiamo proprio fatto un numero speciale dedicato all'energia, che è in edicola per tutto il mese di novembre, e mentre altri paesi in Europa, come la Spagna da una parte, che ha una buonissima quota di energia eolica, e dall'altra anche Germania e Danimarca, che stanno muovendo sia sull'eolico che sul fotovoltaico, purtroppo l'Italia è ferma come energie rinnovabili a quelle di qualche decennio fa, nel senso che abbiamo molto idroelettrico, un po' di geotermico, però sono le cosiddette rinnovabili classiche, tradizionali, mentre invece sulle rinnovabili nuove, eolico, fotovoltaico e biomassa, siamo estremamente indietro. Continuiamo a dipendere per l'84% dei nostri consumi energetici da petrolio e combustibili fossili, quindi siamo decisamente indietro rispetto al resto d'Europa.
Senta Cattaneo, dunque la nostra classe politica non è certo insomma all'altezza di quella di altri paesi, però volevo spostare l'attenzione in realtà sull'opinione pubblica, cioè sulla coscienza che ha l'opinione pubblica del problema inerente non soltanto all'Italia ma al mondo intero, e volevo porre la questione in questo termine. I politici spesso hanno delle priorità che riguardano le pensioni, le tasse, anche la politica estera. Se però esistesse da parte dell'opinione pubblica una reale volontà affinché si faccia qualcosa dal punto di vista delle energie rinnovabili, della salvaguardia dell'ambiente, quei politici stessi sarebbero loro i primi allora a mettere nell'agenda polemica ai primi posti proprio l'ecologia. Allora, come possiamo creare in Italia una diffusa coscienza critica che abbia a cuore i problemi dell'ecologia e dell'approvvigionamento dell'energia rinnovabile?
Ma mi sembra abbastanza difficile, nel senso che anche al di là dell'aspetto ecologico c'è proprio il problema energetico di fondo, che è quello che dobbiamo affrontare, e è un problema che dal punto di vista della politica in Italia non si affronta dall'88, che è stato l'ultimo anno in cui si è stato messo a punto un piano energetico nazionale. Da lì in poi i piani energetici sono stati delegati alle regioni, non tutte l'hanno ancora fatto, mi risulta che manchi ancora la Sicilia, la situazione è abbastanza confusa, diverse regioni adottano diverse politiche, per esempio Sardegna e Puglia oggi hanno anche una moratoria nei confronti dell'eolico, che è pure un'energia particolarmente apprezzabile dal punto di vista dell'ambiente. In realtà l'opinione pubblica normalmente si muove sulla base di particolari allarmi, purtroppo questo allarme non c'è fino a quando non ci troviamo davanti a una crisi energetica seria, una crisi energetica vera, come quella che abbiamo rischiato nell'inverno scorso, per esempio, quando c'è stato il problema del gas tra Ucraina e Russia e abbiamo rischiato seriamente di rimanere senza riscaldamento. Allora, solo così poi alla fine ci si muove, invece in realtà bisognerebbe essere forse un po' più previdenti. Mi sembra difficile con appunto gli occhi focalizzati su finanziarie e cose di questo genere che si pensi seriamente a qualcosa che sia un domani, che non è esattamente domani mattina, ma tra qualche anno probabilmente.
Cattaneo, riguardo alle contraddizioni della nostra politica, anche delle nostre dirigenze, c'è un caso che forse può essere davvero esemplare, ovvero il rigassificatore a Brindisi, che Prodi in un recente colloquio con Blair ha promesso che verrà fatto, l'ha promesso in quanto c'è una grossa azienda, una grossa industria britannica che ha già investito su questo rigassificatore. Invece il governatore del centrosinistra, Vendola, appunto governatore della Puglia, ha detto chiaramente che non si farà. È questo un esempio calzante?
Sì, questo è un esempio assolutamente calzante e perfettamente classico della situazione in cui ci troviamo, ovvero la delega alle regioni in materia di energia fa sì che l'interesse locale alla fine prevalga anche su quello nazionale. Questo è veramente l'esempio classico, e effettivamente se non si possono nemmeno progettare cose di questo genere, poi diventa davvero un problema serio. Cioè, se non vanno bene i rigassificatori, abbiamo stabilito che il nucleare in Italia fa più paura che altrove, evidentemente, anche se poi compriamo energia nucleare dall'estero in quantità industriali, alcune rinnovabili vanno bene in alcuni posti, non vanno bene in altri. Sostanzialmente, finché non si ritorna seriamente a una politica coerente a livello nazionale, sarà veramente difficile risolvere il problema. Il problema apparentemente non è urgente, perché tutti quanti abbiamo la luce in casa e il riscaldamento acceso. In realtà, nel momento in cui rimaniamo al buio una volta per tutte, nel senso che ci rimaniamo sul serio e all'improvviso, allora dopo non sapremo veramente con chi prendercela. Quello del rigassificatore di Brindisi è uno dei tanti esempi di incoerenza politica e di gestione assolutamente miope dal mio punto di vista, che si vedono nella gestione energetica del paese. Probabilmente ritornare a un piano energetico nazionale sarebbe una soluzione sicuramente almeno parziale a questo tipo di cose.
Dottor Cattaneo, senta, come consuetudine alla nostra trasmissione, adesso c'è un brevissimo stacco musicale, le chiedo gentilmente di rimanere con noi, ecco.
Senz'altro.
Allora adesso ci andiamo a sentire il brano di Patti Smith, People Have the Power.
Zainet, la scuola che fa radio.
Well,
Parliamo di ambiente con Marco Cattaneo, direttore delle scienze. Io volevo chiederle quali sono le fonti di energia rinnovabile che potrebbero avere più successo in Italia, che potrebbero avere un maggiore impiego, diciamo, vista la conformazione del nostro territorio che è così variegata, diciamo.
Beh, vista la conformazione del territorio, in realtà abbiamo uno svantaggio rispetto ad altri paesi per quanto riguarda l'eolico, per esempio, perché sono relativamente poche le aree in Italia dove c'è un vento costante sufficiente per permettere degli impianti eolici, mentre invece sicuramente sul fotovoltaico potremmo essere decisamente in grosso vantaggio rispetto al resto d'Europa. Devo dire che invece in questo senso riusciamo a essere indietro persino rispetto alla Germania, che pure di sole rispetto a noi credo che sia la cosa che ci invidiano di più, il clima. Invece in realtà non abbiamo un numero di impianti fotovoltaici che è molto molto più basso di quello tedesco al momento. Sicuramente il fotovoltaico o comunque il solare, anche nella versione solare termodinamico proposto da Rubbia e che dovrebbe entrare in sperimentazione in Sicilia con il progetto Archimede promosso da Enea e Enel, questa potrebbe essere una delle soluzioni particolarmente interessanti, soprattutto per le utenze domestiche che rappresentano il 33%, quasi un terzo del nostro fabbisogno energetico.
Dottore, senta, ma alla fine sono tanti decenni che ormai si parla di ambiente, di ecologia, di fonti rinnovabili, ma questo comporterebbe dei costi, comporterebbe anche da parte dei governi di scelte impopolari che potrebbero addirittura costare dei voti, ma insomma, secondo il suo parere personale, ma i governi hanno davvero a cuore questo tema e la gente che poi li vota sarebbe realmente pronta a modificare le proprie abitudini di vita in maniera ecosostenibile?
Credo che questo sarebbe difficile. In realtà non credo che, puntando sulle fonti rinnovabili o anche su un punto che per esempio non abbiamo toccato come l'efficienza energetica, sicuramente ci sono dei costi. In questo momento il kilowattora prodotto con fonti rinnovabili non è ancora competitivo col kilowattora prodotto da petrolio, da gas naturale o dal carbone in termini economici, quindi ci vogliono per forza degli incentivi da parte della politica perché vengano adottati questi tipi di fonti energetiche. Non credo che siano scelte impopolari, anche perché bisognerebbe riuscire a spiegare alle persone che facendo una scelta di questo genere, la scelta di un'energia pulita, sicuramente si ottengono dei benefici a lungo termine, ma non necessariamente lunghissimo, insomma parliamo dell'ordine delle decine di anni, nei confronti di quello che è considerato in questo momento una minaccia veramente seria e importante, il riscaldamento globale, che in realtà invece andando avanti in questo modo potrà essere seriamente una minaccia per le generazioni a venire. È chiaro che è difficile anche comunicare questo tipo di scelte, però i governi non sono fatti per fare scelte popolari, sono fatti per fare scelte sagge, anche se è detto fra noi sulla saggezza dei governi, quello italiano e non solo, attuali, presenti, passati e futuri, francamente qualche dubbio ci resta.
Allora, noi siamo in chiusura di questo nostro incontro con Marco Cattaneo, a cui però volevo rivolgere un'ultima domanda, proprio a proposito di scelte impopolari e scelte governative, perché si sono svolte la settimana scorsa, ci sono state le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Arnold Schwarzenegger, il governatore della California, ha vinto stracciando l'avversario, basando proprio una campagna elettorale e parte del suo mandato proprio sulla rincorsa, come dire, alla salvaguardia dell'ambiente, insomma all'ecologia, cosa che in realtà non ha fatto l'amministrazione centrale americana, quella della Casa Bianca. Allora volevo chiederle se, alla luce della vittoria che ha avuto Schwarzenegger e della sconfitta dell'amministrazione Bush e dunque anche del congresso in mano ai democratici, ci possa essere una svolta anche per quanto riguarda il rapporto tra il protocollo di Kyoto, tra i vincoli del protocollo di Kyoto e gli Stati Uniti d'America, che sappiamo non avere accettato.
Oddio, l'impressione è, la prima impressione, la risposta è no, nel senso che Schwarzenegger sta facendo, per esempio dal punto di vista energetico, una politica assolutamente moderna e razionale, nel senso che lui ha lanciato questo progetto One Million Roof, un milione di tetti solari in California entro credo il 2012, adesso non ricordo esattamente la data, ma questo è sicuramente un tipo di iniziativa fondamentale. Dall'altra parte devo dire Schwarzenegger resta un governatore piuttosto duro per altri aspetti, per cui è uno profondamente favorevole, tanto per fare un esempio in termini progressisti, alla pena di morte che viene applicata in California. Non credo che ci sia stata una scelta da parte degli americani in senso ambientalista in questo senso. Sicuramente la bocciatura di Bush è una bocciatura molto più legata al fallimento dell'invasione irachena, al fallimento della politica sull'Iraq, che non al rifiuto di sottoscrivere il protocollo di Kyoto o cose di questo genere. D'altra parte, la politica americana è una politica così variegata e gli Stati Uniti sono un sistema così complesso che attribuire all'una o all'altra causa semplicemente il valore di una vittoria o di una sconfitta elettorale sarebbe troppo complicato. Un paese con una dinamica così complessa che non si può dire. Onestamente sarei tentato di dire che le politiche pro ambiente o anti ambiente come quelle di Bush non credo che abbiano influito più di tanto.
Grazie Cattaneo, grazie del tuo intervento e naturalmente buon lavoro.
Grazie a voi.
Allora Valentino, noi siamo come al solito in ritardo, adesso è il momento del nostro flashback che è dedicato a un artista che si è sempre votato alla causa ambientalista, vero?
Sì, in effetti la riflessione musicale di oggi riguarda l'artista Neil Young.
Legato alla musica. Ragazzi, facciamo tantissimi auguri di buon compleanno a uno dei cantautori americani più amati in assoluto. Stiamo parlando del grande Neil Young, che ha compiuto la bellezza di 44 anni portati benissimo. Il suo ultimo album, Freedom, è infatti sulla cresta dell'onda. E quale miglior modo di festeggiare il mitico Neil Young se non facendovi ascoltare uno dei suoi ultimi successi? Gente, solo per voi, Rocking in a Free World. Lui è l'eterno giovane del rock, Neil Young.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano per riscoprire insieme i protagonisti della storia del grande rock. Avete appena ascoltato Rockin' in a Free World di Neil Young. Sempre giovane, sempre alla ricerca, sempre rock. Neil Young è uno dei più influenti e controversi cantanti e autori della sua generazione, secondo forse solo a Bob Dylan quanto a produzione e suo pari quanto a influenza sulle generazioni successive. Dall'inizio della sua carriera solista, dalla fine degli anni 60 fino agli anni 90, non ha mai smesso di scrivere, registrare e suonare.
Il suo repertorio ufficiale rappresenta solo una porzione del suo lavoro, viste le numerose registrazioni di canzoni non pubblicate. Young ha sempre esplorato nuovi territori musicali, dal rockabilly al blues all'elettronica. Ma questi esercizi stilistici aumentano solo il fascino dei due stili primari, folk di classe e country rock, con le alte chitarre elettriche e le registrazioni con la garage band dei Crazy Horse. È uno dei pochi veterani del rock con la carica e la vitalità di un giovane musicista.
E con le note roccheggianti di Neil Young noi andiamo a chiudere anche questa puntata di Radio Zaino dedicata all'ambiente, perché il tempo è tiranno e noi siamo in ritardo come al solito, Valentino. Però prima dobbiamo ricordare una cosa.
Ma prima dobbiamo ricordare l'interessante campagna del Ministero per le politiche giovanili e per lo sport. Batti tre colpi, siamo in ascolto. Sul sito di Zainet infatti potete battere i vostri personali tre colpi compilando l'apposita cartolina con le vostre richieste, che noi provvederemo a girare personalmente al ministro Melandri.
E li facciamo battere anche.
Ma certo, a noi, alla nostra Francesca qui in studio, chiediamo.
Io appunto... Io direi un solo punto, però ben saldo. Per favore, non sprechiamo l'energia che rappresentano i giovani, perché sono una potenza sprecata in questo momento nel
Pensavo
paese.
Energia in senso ambientalistico.
Beh, visto che siamo in tema, no.
Risorse
però,
umane.
Insomma, risorse umane che per il momento vanno sprecate.
Va bene, allora noi ci fermiamo qui, salutiamo e ringraziamo chi ci ha ascoltato, ma naturalmente anche Francesca qui in studio, Valentino.
E
noi ci diamo appuntamento per domani. Ricordo, domani parleremo di prostituzione, un argomento, come dicono gli inglesi, un evergreen. Da noi non resta che augurarvi un buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.